Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, tutti gli angeli e tutti gli angeli con lui siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sua sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere. Ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto ad uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Prima di tutto diamo lode alla Trinità Santissima per la grandezza di prospettiva di questo racconto di un giudizio finale che è essenzialmente profezia. Profezia di che? Prima di tutto degli orizzonti della salvezza. La salvezza è universale. Noterete che qui non parla dell'osservanza dei comandamenti, non parla del venire a messa la domenica, non parla neppure di quell'atteggiamento che è assolutamente centrale come l'ascolto della parola. No, parla di questi piccoli. Gesù arriverà a dire: tutto quello che avete fatto ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Il mondo è sempre pieno di fratelli di Cristo piccoli che hanno bisogno. Dobbiamo allargare i nostri orizzonti, non perché siamo una piccola comunità, vi ricordate la casalinga di Voghera, di Arbasino, che pure era un vogherese anche lui, e non perché siamo ai confini dell'impero, siamo meno partecipi di questo disegno universale. Mi direte, questo cosa cambia? Beh, intanto ci dà gli orizzonti del mondo e della storia, del mondo e della storia. Vedete, la nostra fede deve guardare agli estremi confini del mondo e deve guardare a tutta la storia. Non siamo, sì o no, in una società globalizzata? Vedete come la parola di Dio certe prospettive le ha già sue, è che noi, limitatamente alle nostre capacità, che sono lente, ogni epoca ha qualche luce di più e ha qualche ombra diversa dalle precedenti, ma abbiamo le prospettive di Dio. La seconda parola su cui vorrei fermarmi è quando. Avete notato che gli uni come gli altri, cioè le pecore come le capre, quando mai ti abbiamo visto e ci siamo presi cura di te oppure non ti abbiamo servito? Il quando è la complicazione della storia. Sapete, abbiamo bisogno di prendere atto che la storia è complicata. Voi lo sapete, le menti pensanti della nostra umanità, quando guardano alla storia, pensano al caos o al caso. Per noi no, c'è la fedeltà di Dio. Dio si fa presente nella storia e non si fa presente tanto dove ci sono i successi, per carità. Pensatevi a tutti i premi Nobel, spesso sono veramente donne e uomini pieni di coraggio che sanno preparare non l'oggi, neppure il domani, ma il dopodomani. Mi viene in mente quella donna africana che ricevette il premio Nobel per la pace qualche anno fa, semplicemente per la sua difesa della natura e degli alberi. Il quando è la complessità della nostra storia, il quando è l'assurdità delle nostre contraddizioni, dalle più piccole, quelle che magari abbiamo in casa, alle più grandi, le sperequazioni umane. Portiamo con l'aiuto dello Spirito Santo e col nostro piccolo cammino il dramma del quando. È significativo che il quando se lo domandano sia i buoni sia quelli che se ne sono disinteressati dei piccoli. Questo ci deve confortare. Non c'è mai un quando in cui Dio non sia presente, neppure quando sperimentiamo la cattiveria degli altri che ci distrugge la vita, perché succede, eh? Terza e ultima considerazione, è l'economy Francesco. Questo grande convegno indetto dal Papa un anno fa, pare ai tempi della fratellanza, o subito dopo, firmato dal Papa a febbraio del 2019 a Dubai, tra lui e un personaggio importante dell'Islam. Lì si parlò di fratellanza universale, oggi abbiamo la Fratelli Tutti, ma già allora si cominciò a preparare questo convegno che poi è avvenuto online. E chi ha partecipato a questo convegno? Due categorie di persone. I migliori economisti che hanno il coraggio non tanto di benedire e pontificare sull'economia presente, ma sanno guardare oltre. E poi i giovani sotto i 35 anni. È di una forza questo convegno, perché non è vero che il mondo va a ramengo. Anzi, due considerazioni. La prima, non siamo in un mondo completamente negativo. Scusate se parlo in questo modo, ma ce n'è bisogno. È un mondo che ha dei valori che i miei genitori, senza andare a Noè o ad Adamo ed Eva, non potevano neppure sognarsi di avere. Cerchiamo di non sputtar mai nel piatto dove mangiamo. È un mondo con dei valori inediti, nuovi, preziosi. E però è anche un mondo di una violenza, di una sperequazione, di un'ingiustizia terribile. Ed ecco allora l'economia Francesco. Notate, non è l'economia di Papa Bergoglio, è di Francesco d'Assisi. Perché? Perché Francesco d'Assisi propone, con un coraggio che rasenta la follia, tant'è che lo prendevano un po' per fuori dalle norme, io sposo Madonna povertà. Ai suoi frati, tuttavia, dà delle prospettive splendide. Dice, primo, non lasciatevi prendere dal demone dell'arricchimento, incamerare per voi. Secondo, dal demone del potere. Però dice, i beni ci sono dati per condividerli. Ed ecco allora il suo io sposo Madonna povertà, ecco allora il suo proibire ai padri di salire sul cavallo, e in effetti il cavallo allora era meglio delle Ferrari di oggi. Ma ecco anche la indicazione finissima, dice: guardate che non manchi mai nelle madie delle cucine dei vostri conventi il necessario, perché quando i poveri verranno a bussare voi abbiate da condividere. Già, il futuro dell'economia, ma il futuro dell'economia sarà veramente ritornare alle intuizioni di Francesco, ovviamente attualizzandole per l'oggi, perché il mondo non è più quello del 1002, però è significativo che la dottrina di Francesco per almeno due secoli abbondanti, dal 1002 al 1004, ha voce e anche persone di buona volontà che tentano di attuarla. Poi con il 600 sparisce improvvisamente, succede, sapete, il bene ha bisogno di essere alimentato e perseguito, né più né meno, di tutte le cose che ci stanno a cuore, sparisce. Dal 1006 ad oggi la finanza supera il mercato cerca il profitto, il lavoro dell'uomo è una variabile del mercato. No, ci sono prospettive del bene comune, per esempio. Vi ricordate quel discorso di Robert Kennedy? Peraltro neanche tanto lungo, vorrei chiedere proprio a Robby se me lo trova, perché io su internet sono una frana. Robert Kennedy dice: il PIL non contempla il benessere spirituale dell'uomo. Il PIL mette sullo stesso piano un terremoto che dà una grande spesa futura, non fosse altro per ricostruire quello che è rovinato, anzi mette più sul conto il profitto di ogni altro valore. Guardiamo lontano, amiche e amici miei, lo spirito non va mai in pensione. Cristo Gesù è re dell'universo perché si affida a noi. Il suo regno c'è quando noi serviamo uno dei suoi fratelli più piccoli. E tuttavia vorrei finire con la immagine più consolante: noi siamo stati serviti da Cristo Gesù, magari tramite altri. Tutte le volte che facciamo esperienza della nostra piccolezza, del resto la vita di Gesù è scansionata dal nascere in una stalla, dal lavare i piedi prima della sua passione e dal morire in croce. Cristo Gesù è nostro re perché prima di tutto serve noi e attraverso di noi vuole arrivare fino ai confini del mondo e fino ai confini della storia. Che il Signore ci faccia il dono dello Spirito Santo. Guai se la nostra fede non ha il coraggio di osare l'impossibile. Là Cristo è ancora re.